Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana ho deciso di parlarvi di una poesia a cui tengo molto, di un autore che è noto soprattutto per i suoi aforismi ma anche per le sue commedie, ma anche un'importante produzione poetica. Quest'autore è Oscar Wilde e ciò che vi leggerò è una serie di estratti tratti dalla ballata dal carcere di Reading. È un testo molto particolare che io amo molto, è un poemetto, quindi un poema lungo dal quale ho estrapolato una selezione di versi. Procederemo insomma con circa 18, cioè circa 3 blocchi da 6 versi per ognuno dei momenti che ho selezionato. Di che cosa parla la ballata dal carcere di Reading? Parla di un condannato a morte, Charles Thomas Wooldridge, ma parla soprattutto dell'esperienza all'interno del carcere di Oscar Wilde. È divertente perché la storia di Oscar Wilde e del carcere nasce con una cassetta di ortaggi. Sembrerebbe assurdo, ma è così, perché il padre del suo amante all'epoca aveva organizzato un lancio di ortaggi alla prima di un suo spettacolo. Da lì si ingenera una serie di vicissitudini, una dietro l'altra, una concatenazione molto sfortunata di eventi che portò Oscar Wilde prima a denunciare questo Lord Queensberry, che era il padre di Bosie, il suo amante, per poi essere controdenunciato e finire per 2 anni in galera proprio nel carcere di Reading. E nel carcere di Reading, Oscar Wilde, che era sempre stato un affascinante dandy, un amante della parola, si trova immerso tra gli ultimi della terra. E tra questi ultimi ritrova un'identità nuova, trasforma quello che era stato il suo io, il suo individualismo, in un noi. Diventa parte di una collettività fatta di ultimi e di derelitti. E da quell'esperienza esce la ballata dal carcere di Reading insieme al De Profundis, un testo molto diverso anche dalla solita poetica perché, come ha detto giustamente un critico, per la prima volta Oscar Wilde vuole veramente essere preso sul serio e quindi tutta una serie di artifici retorici che sono propri della prima parte della sua produzione poetica vengono messi da parte. Ma insomma, fatto questo breve cappello introduttivo, iniziamo a leggere alcune pagine, cioè alcuni versi della ballata del carcere di Reading. Il primo blocco che vi propongo è introduttivo, poiché già dal secondo in poi entreremo nella riflessione importante di Oscar Wilde, che è una riflessione che sposta il livello su un piano più alto. Nel primo blocco vedremo proprio l'incontro di Oscar Wilde con questo condannato a morte, Charles Thomas Wooldridge. Adesso lo leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Non indossava il suo manto scarlatto, perché rossi sono sangue e vino, e sangue e vino aveva sulle mani quando lo trovarono con la morta, la povera morta che amava e aveva ucciso nel suo letto. Mai vidi un uomo guardare con tanto dolore negli occhi a quel piccolo velo d'azzurro che in prigione chiamano cielo e ad ogni nube vagante sospinta da vele d'argento. Camminavo anch'io con altre anime dolenti in un altro cerchio e mi chiedevo se quell'uomo avesse compiuto un misfatto grave o veniale, quando una voce alle mie spalle sussurrò: l'amico dovrà penzolare. Alcuni spunti interessanti da questo primo stralcio. Intanto la cosa che non vi ho ancora detto è che questo Charles Thomas Wooldridge era stato una guardia reale e questo sicuramente solleticava la fantasia di Oscar Wilde, che vedeva la contrapposizione tra il rigore della società vittoriana in un suo rappresentante perfetto, perché era una guardia reale appunto nella sua livrea rossa, e la passione, che è ciò che l'aveva spinto ad uccidere la moglie, poiché era stato da questa tradito, e quindi a finire in carcere. Già sin dal primo verso Oscar Wilde mette in scena questa contrapposizione tra il vestito della guardia e il sangue e il vino, che sono la passione e che rappresentano anche ciò che lo ha condannato, perché questo Charles Thomas Wooldridge viene trovato con le mani sporche di sangue e probabilmente ubriaco, a questo si riferisce con vino nelle mani, accanto al letto dell'amata. Ma ancora Oscar Wilde in questa prima, diciamo in primo approccio, non sa chi sia questo condannato, lo riconosce perché rispetto agli altri vede nei suoi occhi una luce diversa, un modo diverso di guardare al giorno, e allora si domanda come mai questo carcerato guardi al giorno in un modo così avido, perché lui ancora non lo sa, cioè in realtà lo sa perché la poesia è scritta successivamente all'esperienza del carcere, ma è un artificio retorico, che è la condanna a morte a rendere il prigioniero particolarmente attento al giorno, perché sa che sono i suoi ultimi momenti. La poesia si chiude, cioè questa no, la poesia, ma questa prima fase, questa prima selezione si chiude con questa sentenza atroce, cioè il poeta prende coscienza di quale sia la colpa e quale sia la punizione, soprattutto quando alle sue spalle altri condannati gli dicono l'amico dovrà penzolare, ovvero Charles Thomas Wooldridge è stato condannato a morte, la pena massima, dovrà morire. Questo ovviamente cambierà tutta la riflessione che di qui in avanti Oscar Wilde farà su questo personaggio, perché partendo dal presupposto che con cui si chiude la prima stanza aveva ucciso e quindi doveva morire, lì inizierà Oscar Wilde con il prossimo blocco a scardinare questo tipo di retorica e questo tipo di pensiero. Ma adesso ho parlato già fin troppo, ci ascoltiamo la prima canzone, un Fabrizio De André Dannata, che riprende una bellissima poesia ancora una volta di François Villon, che era un poeta francese, che racconta dell'esperienza della morte per impiccagione, e siccome il nostro amico dovrà penzolare, adesso ci ascoltiamo la ballata degli impiccati di Fabrizio De André.
Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La 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 la. Poi scivolammo nel gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La 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 la. Chi derise la nostra sconfitta e l'estrema vergogna ed il modo, soffocato da identica stretta, impari a conoscere il nodo. Chi la terra ci sparse sull'ossa e riprese tranquillo il cammino, giunga anch'egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. La 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 la. La donna che celò in un sorriso il disagio di darci memoria, ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria.
coltiviamo per tutti un rancore che ha l'odore del sangue rappreso, ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. La 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 la, la 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 la.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Abbiamo visto il primo incontro tra il condannato a morte e Oscar Wilde e l'inizio della narrazione di questa vicenda. Oscar Wilde amava il paradosso, amava prendere un'idea comune e che andava bene a tutti e ribaltarla, usarla contro quel pensiero omogeneo, quel pensiero borghese che era quello tipico dell'età vittoriana, quello che delineava a grosso modo il giusto e lo sbagliato creando due categorie, no? Quelli che stavano dalla parte del bene e quelli che stavano dalla parte del male. E allora, muovendo da questo incipit, cioè aveva ucciso, quindi doveva morire, Oscar Wilde, utilizzando l'arma del paradosso, rovescia completamente la riflessione, perché nei versi che leggeremo ci dirà che ognuno uccide la cosa che ama. Questa singola frase, questa stringa, "Everything, everyone killed the thing she loves", una cosa del genere, è quella che è passata alla storia della ballata dal carcere di Reading, è quella più famosa ed è quella che poi ha generato una serie di rimandi sia a livello letterario che a livello musicale. Moltissime sono le canzoni che ad esempio riprendono questa stringa, questo verso, ognuno uccide la cosa che ama, e lo ripropongono, perché è ovviamente quello più forte, quello d'impatto, quello dirompente, quello che ci costringe a misurare noi stessi con l'idea che abbiamo di amore, a non accontentarci di un'idea banale di amore, quindi si protegge ciò che si ama, ma provare a ragionare su un'idea molto più complessa. Perché ognuno uccide una cosa che ama? È vero? Anche noi uccidiamo la cosa che amiamo? È semplicemente un'esagerazione? È un modo per Oscar Wilde di riabilitare un uomo che aveva ucciso perché amava così tanto che non ha sopportato il tradimento? La cosa bella di Oscar Wilde è che non ci fornisce una risposta, genera solo una grande domanda che poi ognuno di noi è chiamato, a cui ognuno di noi è chiamato a dare una risposta. Ma adesso leggiamo insieme questa seconda parte della ballata dal carcere di Reading. Ma ogni uomo uccide la cosa che ama, tutti lo devono sapere, qualcuno con uno sguardo amaro, qualcuno con una parola di lusinga, il codardo lo fa con un bacio, il coraggioso con una spada. Alcuni uccidono l'amore quando sono giovani, altri quando sono vecchi. Alcuni strangolano con le mani della lussuria, altri con quelle dell'oro. Il più pietoso usa il coltello, perché velocemente i corpi si freddano. Alcuni amano troppo poco, altri troppo a lungo. Chi vende, chi compra, chi compie il gesto con molte lacrime e chi senza un lamento, perché ogni uomo uccide la cosa che ama, ma non tutti per questo muoiono. C'è chi non muore di morte vergognosa in un giorno di nera infamia, e neppure ha un nodo intorno al collo, né un velo sul volto, né i suoi piedi piombano senza appoggio dentro uno spazio vuoto. Questa parte del testo è estremamente densa e ha una serie di rimandi, di riferimenti che non possiamo in questa sede approfondire tutti. Io come sempre spero di incuriosire qualcuno che poi magari possa recuperare questo testo e approfondirlo in modo autonomo. Sicuramente la cosa che voglio far notare, che voglio farvi notare, è questo rimando cristologico. È proprio evidente nell'ultima fase di Oscar Wilde questo suo sentirsi come un alter Christus, come una figura condannata dalla società, incompresa e in qualche modo legata al divino, quindi cristologica. E allora il riferimento diretto a il codardo lo fa con un bacio è proprio la figura di Giuda, che, se usciamo dalla dinamica diciamo evangelica tradizionale e entriamo ad esempio nei Vangeli apocrifi con il Vangelo di Giuda, prevede tutto uno sviluppo molto interessante sull'idea di Giuda come miglior discepolo, come colui che tradendo ha ingenerato il processo di redenzione del mondo, quindi come quel bacio sia un bacio d'amore, come Giuda possa essere qualcuno che uccide la cosa che ama. E così, come per l'idea di Giuda, anche con tanti altri personaggi. Sicuramente Oscar Wilde in questo passaggio ci costringe, come dicevamo nell'introduzione, a rivedere la nostra idea di amore. Ci costringe a interrogarci su che cosa sia l'amore e quanto si avvicini in molte circostanze all'idea di odio. A questo stralcio poetico della ballata del carcere di Reading ho deciso di abbinare una canzone di Claudia Brücken, una cantautrice tedesca che ha questo sapore un po' lounge che mi piaceva a questo punto della trasmissione, che si chiama I Always Kill the Thing I Love, cioè uccido sempre la cosa che amo. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme I Always Kill the Thing I Love.
I love the chase till the minute I win it. A beautiful face delivers love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. Cause I always kill the things I love. Some folk would die for the sake of another. For me, sacrifice is something quite other. Cause I love to kill the things I love. The look in your eyes will turn to surprise as you feel the pain and you realize the one hurting you.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Come detto, questo è un testo biografico che racconta dell'esperienza vissuta in carcere da Oscar Wilde, in particolar modo del rapporto e della conoscenza che egli fece del caso di questa guardia reale che aveva ucciso la moglie per tradimento e per questo era stata condannata a morte. Nel corso del poemetto, come vedremo, poi questa condanna avrà attuazione e Oscar Wilde avrà modo di riflettere anche sulla brutalità della cultura e del sistema vittoriano. Chiaramente dobbiamo intanto contestualizzare l'opera all'interno del suo periodo storico. Siamo alla fine dell'Ottocento, l'opera del 1897, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, perché con le date non è che sia fortissimo. E siamo in un periodo in cui la rivoluzione del mondo carcerario e del concetto di pena sta avvenendo, e ha iniziato a muovere i suoi passi, ma ancora la prigione in molti stati del mondo, lo rimarrà per molti anni, ha una funzione prettamente punitiva piuttosto che rieducativa. Quindi Oscar Wilde riflette sulle dinamiche del carcere in questo tipo di contesto, ma soprattutto riflette sul carcere in una dinamica che è quella dell'epoca vittoriana, dell'epoca tardo-vittoriana, che è fortemente segnata dall'apparenza, dove il carcere appunto è un mondo di apparenza, dove la punizione, lo spettacolo della punizione è quasi più importante della punizione stessa. Ci sono dei passi che non ho scelto perché, come detto, il poemetto è molto lungo, molto bello e ha moltissime cose dentro, dove Oscar Wilde parla proprio delle guardie carcerarie che stanno attente che quest'uomo non si suicidi, perché non possono perché non deve sottrarre lo spettacolo al carcere, cioè la parte della apparenza gioca un ruolo fondamentale. Andiamo avanti nella lettura, adesso ho scelto altre tre sestine da leggervi, nelle quali si sviluppano altre tematiche interessanti, soprattutto in questa sensazione di simbiosi, in questo rapporto di parità nel quale Oscar Wilde si sente di appartenere. Cioè lui, muovendo da un'idea di partenza, pensiamo all'Oscar Wilde che, entrato in America, dichiarava non ho niente da dichiarare se non la mia intelligenza, poi si trova in questa situazione ed in questa situazione riesce a fraternizzare con gli ultimi, con i ladri, con gli assassini, con tutte quelle persone per il quale prima si sarebbe sentito al di sopra, dalle quali prima si sarebbe sentito al di sopra. Ho costruito una frase con una serie di ipotetiche subordinate terribili, ma non importa. Adesso vi leggo queste altre tre strofe, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Così, con occhi curiosi e morbosa angoscia, lo guardavamo giorno per giorno e ci chiedevamo se ciascuno di noi sarebbe finito in quel modo, che nessuno sa dire in che rosso inferno l'anima sua cieca può smarrirsi. Come due navi condannate si incontrano nella tempesta, avevamo incrociato le nostre rotte, ma nessun gesto, nessuna parola, perché non c'erano parole da dire. Non in una notte sacra ci eravamo incontrati, ma nel giorno dell'infamia. Un muro di prigione ci stava attorno. Due paria noi eravamo, il mondo ci aveva espulsi dal suo cuore e Dio dalla sua grazia, e la trappola di ferro che attende il peccato ci aveva catturati nella sua insidia. Un altro dei temi interessanti presenti all'interno della ballata, che emerge in parte da queste parole, è l'afasia. Wilde aveva, in una delle sue innumerevoli citazioni, in uno dei suoi aforismi, aveva raccontato di quest'idea che lui vedeva tra lui e il mondo un muro di parole, poiché da scrittore, da intellettuale, da esteta, pensava che tutto potesse essere risolto, spiegato, compreso attraverso l'uso della parola. Quando arriva in carcere ha un trauma da questo punto di vista, in parte perché sono state le parole a mandarlo in carcere, è stata un'accusa di diffamazione a mandarlo in carcere, quella che lui ha fatto a Lord Queensberry e che poi si è rivoltata contro di lui. E in parte anche perché uno dei divieti che viene fatto ai carcerati all'interno del carcere di Reading è proprio quello di parlare. Cioè a Wilde viene sottratto lo strumento della parola, che era stato per lui lo strumento principe. E allora come reagisce Wilde? Reagisce in questa chiusura. Soltanto dopo l'esperienza del carcere scriverà la ballata, e nella ballata mette quest'idea delle parole che non ci sono, che non esistono, cioè parole che non sono adatte a quel momento, perché è un momento che non può essere raccontato, o perlomeno può essere raccontato ma utilizzando l'assenza della parola, la privazione della parola. A questo brano di Oscar Wilde, a questo stralcio della ballata del carcere di Reading, ho deciso di abbinare, anche per movimentare un po' la trasmissione, perché la ballata non è che sia proprio una botta di allegria, come potete immaginare vista la tematica, una canzone un po' più soft, ma che parla comunque dell'esperienza del carcere, che è finita con un sacco di autori e cantautori, e quella che ci ascoltiamo adesso di Elvis Presley è Jailless Rock. Born through a party in the county jail, the prison band was there, they began to wail. Jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody, you know, say goodbye.
number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hard rock with me. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the whole cell block, we'll dance to the jail. And he said, nix, nix, I wanna stick around a while to get my kick. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block, we're down into the jail, let it rock. Down into the jail, let it rock. Down into the jail, let it rock.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Abbiamo introdotto l'argomento che è il racconto della conoscenza e poi delle vicissitudini di questo condannato a morte da parte di Oscar Wilde. In questa selezione che ho fatto, in queste altre tre sestine che ho scelto di leggervi, si racconta il giorno prima dell'esecuzione. Ovviamente Oscar Wilde è consapevole, perché è un drammaturgo, sa dove colpire, sa quali sono i momenti da porre in evidenza per spostare l'emotività del lettore, e quindi sceglie di raccontarci il giorno prima dell'esecuzione, ma non dal punto di vista del condannato, bensì di tutti gli altri, di coloro che sono semplicemente dei conoscenti, ma che in quel contesto, come accade in modo strano, in modo magico, in ambienti come le prigioni, gli ospedali, si crea una specie di fratellanza universale, cioè ci si sente parte dello stesso tutto, e quindi quella sofferenza, che è una sofferenza individuale in modo incredibile, diventa una sofferenza collettiva. E Wilde ci racconta proprio di questo peso, di questa sofferenza che si tramuta da individuale a collettiva. È un passaggio filosofico, metaforico, ma che è di una potenza sconcertante, e che è anche fondamentale per capire tutta la ballata, a mio modo di vedere, perché tutta quest'opera è un tentativo di provare a ridisegnare una nuova etica, un'etica che non sia semplicemente quella della colpa di età vittoriana, ma che sia un'etica della pietas, della compassione, della comprensione, del capire che l'altro, se arriva a compiere un gesto, è la conseguenza di una serie di azioni che molte volte non dipendono nemmeno da lui. È tutta quella cultura che poi finirà nelle canzoni di De André, nelle poesie di Saba, nelle poesie degli ultimi, nell'idea, cioè, come diceva De André in modo illuminante, che ci sia poco merito nel merito e poca colpa nella colpa, che noi siamo prodotto di una serie di vicissitudini che molte volte non possiamo controllare. E allora adesso leggiamo questa notte prima dell'impiccagione, cosa accade all'interno della prigione di Reading nella notte prima della condanna a morte. Ma non c'è sonno quando devi piangere chi non aveva pianto mai. Così noi, il folle, il truffatore, la canaglia, tenemmo quella veglia senza fine, e su mani di dolore nella mente di ognuno strisciò il terrore di un altro. Oddio, che cosa paurosa sentire la colpa di un altro, perché dentro di noi la spada del peccato ci trafiggeva sino al manico avvelenato, e come piombo fuso erano le lacrime sparse per il sangue che non avevamo versato. Tutta la notte, in ginocchio, pregammo, folli, in lutto per un cadavere. Le inquiete piume di mezzanotte si mossero come pennacchi su un carro funebre, e il vino amaro offerto su una spugna era il sapore del rimorso. Anche qui tornano riferimenti cristologici, la spugna imbevuta di vino, non di acqua, ma comunque che è un rimando alla crocifissione di Cristo, E poi questo passaggio, dopo la veglia, l'uccisione, e il pianto sulla morte di qualcuno che non era nessuno per loro, ma era un loro fratello di colpa, un loro fratello di peccato, un loro fratello di sofferenza all'interno del contesto del carcere. A questo stralcio poetico molto intenso ho deciso di abbinare una canzone di Johnny Cash, che aveva fatto tra l'altro una serie di concerti in carcere, che teneva molto a questo argomento, e aveva scritto Folsom Prison Blues, che adesso ascoltiamo insieme.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Abbiamo concluso l'ultimo blocco prima della canzone di Johnny Cash con la morte del condannato a morte. Adesso la riflessione di Oscar Wilde continua e sposta la sua attenzione sul luogo della sepoltura. Nel corso della narrazione, insomma tutta la parte che poi saltiamo perché il poemetto è lungo, come vi anticipavo nell'introduzione della puntata, l'uomo è stato ucciso, è stata scavata una buca, a questa buca Oscar Wilde ha dedicato una parte importante del testo, e su questa buca e riflette nei prossimi versi, su quella terra di quella buca, perché Oscar Wilde ci dice che su quella terra non verranno seminate radici. È interessante, fa una riflessione sulla colpa che sembra continuare anche dopo la morte. È un modo per estremizzare il concetto di colpa e per farci comprendere la riflessione che arriva nella seconda parte, che è quella del perdono, che è il riferimento cristologico, è l'idea che l'unica arma possa essere il perdono, ma per capirlo bisogna provare a scardinare l'idea della colpa. E allora, estremizzando la colpa, parlando di una terra della terra in cui è stato sepolto il condannato, che non è in grado di generare la vita, quindi una colpa che perdura anche dopo la morte, che non viene sanata nemmeno dall'uccisione, sta proprio il salto di qualità, cioè questa idea, questo passaggio di Oscar Wilde dalla colpa al perdono, che è un passaggio che sembrerebbe semplicissimo, in realtà è molto complicato, e se noi facessimo ancora oggi daremmo una svolta sostanziale alla nostra società, cioè se uscissimo da una società di colpe e entrassimo in una società di perdono saremmo un mondo completamente diverso. Ma senza voler fare troppo la paternale, che non mi piace, anche perché non sono padre, quindi sarebbe una fraternale, non lo so. Adesso leggiamo insieme questo passaggio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Per 3 lunghi anni non semineranno né radici né arbusti in quel luogo. Per 3 lunghi anni il terreno sconsacrato sterile sarà e arido e guarderà su al cielo perplesso, con occhi privi di rimprovero. Pensano che il cuore d'un assassino corromperebbe anche ogni seme da loro piantato. Non è vero. La gentile terra di Dio è più gentile di quanto l'uomo sappia, e la rosa rossa sboccerebbe più rossa, la rosa bianca più bianca ancora. Così, una rosa rosso vino o bianca mai cadrà, petalo dopo petalo, su quella distesa di fango e sabbia, vicino al muro infame della prigione, per dire a coloro che calpestano il cortile che il figlio di Dio morì per tutti. Oscar Wilde in questo stralcio veicola un messaggio per me potentissimo, fondamentale, al di là delle credenze religiose, anzi proprio oltre le credenze religiose, che non c'è religione senza perdono, che l'azione, il simbolo cristologico, l'immagine di Cristo rappresenta il perdono universale, il perdono per tutti, anche nel futuro. E allora la prigione, che è un luogo di infamia perché uccide, perché non sa perdonare, la prigione di Oscar Wilde ovviamente, quella di fine 800, oggi viviamo in un contesto che è molto mutato, molto diverso, perché il nostro sistema, a Dio piacendo, è basato sul recupero dei carcerati e non sulla punizione, è un sistema infame, è un sistema barbaro, perché si arroga il primato della colpa, perché non sa perdonare. E allora a questo stralcio della ballata dal carcere di Reading, al quale sono particolarmente affezionato anche per questa immagine bellissima della terra che non produrrebbe il seme, ma in realtà, secondo Wilde, produrrebbe un seme ancora più rosso e ancora più bianco, abbiniamo una canzone di Caterina Caselli che si chiama Perdono.
Perdono. Che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu, mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata a lui. Perdono, 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 io non sogno più ancora di te. Perdono, 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 che male l'ho fatto più a me. A volte piangendo non vedi più, da come ha sorriso sembravi tu.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Abbiamo visto una serie di valutazioni che fa il poeta sulla morte, arrivati a questo punto della puntata, del condannato. Adesso, dopo essersi concentrato su questo concetto di colpa tradotto nella terra, si rivolge in modo diretto alle persone che hanno avuto a che fare con il condannato a morte e ne condanna l'incapacità di essere empatici. È una condanna a 360 gradi di tutta la società vittoriana dell'epoca, perché in realtà le figure a cui lui fa riferimento, quella della guardia, quella del prete, quella del direttore del carcere, che non appare in questo brano ma in altri, è il modo di rappresentare tutta la società a 360 gradi, una società che non è in grado di comprendere, che sa soltanto giudicare, che non sa perdonare nemmeno nel momento della morte. E allora, ad esempio, il cappellano che rifiuta la sepoltura, ricordando anche qui tematiche riprese poi ad esempio da De André in una serie di altre canzoni. Adesso leggiamo il testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Le guardie l'hanno spogliato dei vestiti e l'hanno gettato alle mosche. Si son beffati della sua gola rossa e gonfia e degli occhi fissi e vuoti. E fra sonore risate gli hanno gettato addosso il sudario nel quale il condannato giace. Il cappellano non volle inginocchiarsi a pregare presso la sua tomba senza onore, né segnarla con la croce benedetta che Cristo donò per i peccatori, perché quell'uomo era uno di quelli che Cristo discese a salvare. Qui la condanna ad un certo tipo di religiosità bieca e ottusa e frontale, è diretta. Wilde, che è una persona molto intelligente, senza ombra di dubbio, uno scrittore raffinatissimo, si trova a mettere in evidenza e a capire subito la distanza e la discrasia che il testo sacro, il messaggio biblico, il messaggio evangelico, la figura di Cristo e l'attuazione del testo sacro. Proprio su questo campo si sta lavorando e molto. Papa Francesco è un innovatore da questo punto di vista, o almeno ci sta provando, perlomeno a parole. Ma ancora c'è molto da fare. Ancora l'idea media è quella della colpa sul perdono. Ancora scardinare quest'idea del perdono è molto complicato, perché antropologicamente per noi è più facile creare delle categorie e vedere gli altri come i colpevoli e non attuare il perdono, che invece è un concetto molto molto più complicato. A questa poesia, sulla quale non mi dilungo di più perché veramente entriamo su tematiche personali che se ci incontriamo al bar ne parliamo insieme per un'ora, due ore, ma sulle quali è facilissimo andare a disturbare la sensibilità di qualcuno, e quindi io che non voglio disturbare, al massimo voglio provocare nel senso positivo del termine, cioè provare a far emergere delle riflessioni, faccio un passo indietro e lascio ognuno di voi libero di ragionare su questo argomento. E allora adesso ci ascoltiamo insieme un'altra canzone di Fabrizio De André, che però ascoltiamo in una bellissima cover, che è La Ballata del Michè, perché dentro La Ballata del Michè si racconta di un'esperienza simile a quella della ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde, di un condannato che decide di impiccarsi perché non può più vedere sua moglie. E anche qui c'è una religiosità ottusa che si scontra con l'eroismo, tra virgolette, di Michè. E quindi anche lui non verrà sepolto come Charles Thomas Wooldridge, il protagonista della ballata dal carcere di Reading. Quindi adesso ci ascoltiamo, nella versione di Teresa De Sio, La Ballata del Michè.
Quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo il freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè s'è impiccato ad un chiodo perché non voleva restare vent'anni in prigione. Non poteva mai dire che avevo ammazzato.
vent'anni avevano dato. La corte decise così, perché un giorno lui aveva ammazzato chi voleva rubargli Marì. L'avevano perciò condannato, 20 anni prigione a marcire. Però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire. Seppure Michele non ti ha scritto spiegandoti a te, se ne è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, all'ultimo blocco dedicato alla ballata dal carcere di Reading di Oscar Wilde. Chiudiamo proprio con gli ultimi 18 versi del poemetto, che sono un po' un riassunto nel quale Oscar Wilde riprende alcune delle tematiche che ha trattato nel poemetto, delinea una, diciamo, un ritratto di Charles Thomas Woodridge, questo condannato a morte, paragonandolo proprio in modo esplicito e diretto alla figura di Cristo, e poi conclude con la sua riflessione, cioè l'idea che ognuno uccida la cosa che ama. Parlare di questo poemetto non è stato facile, non è stato facile perché tira in ballo molte cose complicate, anche a livello personale, anche a livello etico, perché anch'io, come tutti, sono costretto a misurarmi tutti i giorni con la colpa. Accusare gli altri è molto facile, perdonare è difficilissimo, e quindi Oscar Wilde con queste parole ce lo ricorda con una forza dirompente che io cerco di portare sempre dentro di me e spero di aver portato anche ad qualcuno di voi. Adesso leggiamo l'ultimo blocco, questo blocco riassuntivo, poi torniamo in studio come sempre per i saluti e per lanciare l'ultima canzone. Nella prigione di Reading, presso la città di Reading, si trova una fossa d'infamia e in essa giace un disgraziato, divorato da denti di fuoco, avvolto in un sudario ardente, giace e la sua tomba non porta nome. È lì finché Cristo non chiamerà i morti, lo si lasci giacere in silenzio, senza sprecar stolte lacrime né esalar vacui sospiri. L'uomo aveva ucciso la cosa che amava e per questo doveva morire. E ogni uomo uccide la cosa che ama, tutti lo devono sapere, qualcuno con uno sguardo amaro, qualcuno con una parola di lusinga, il codardo lo fa con un bacio, l'uomo coraggioso con una spada. Vorrei chiudere questa puntata senza ulteriori commenti sul testo, lasciando che siano le parole di Oscar Wilde l'ultimo segno, spero anche segnetto, anche un piccolo segno mi andrebbe bene lo stesso, di questa puntata. Però, arrivati alla fine, voglio come sempre ringraziarvi per averci ascoltato, ricordarvi che potete ascoltare la Poesia dei Poveri il venerdì alle 20 alle 23, il sabato alle 12 alle 24, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che trovate le vecchie puntate, tra cui anche questa, tra un po' in podcast su diocesisenigallia.eu, nella sezione dedicata alla poesia e dei poveri. Ringraziare Nicola Spigliapoco, che anche oggi è con me nella sua esperienza di alternanza scuola-lavoro, che sta alle manopole, e ringraziare voi che ci avete ascoltato. L'ultima canzone con la quale ci salutiamo è una bomba, è un pezzo che ho avuto anche il piacere e l'onore di ascoltare dal vivo poco tempo fa a Monte Porzio, è di Chaos One e si chiama Coupe de Grâce, colpo di grazia, e adesso ce l'ascoltiamo insieme.
E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima, tutto come prima, tutto come prima. Oggi e domani di ieri, stessa partita, tsunami di mille pensieri, piazza pulita, ora falla finita, se rimani in astinenza, i sogni in questa vita hanno una data di scadenza, e se la differenza è come ne usciamo fuori, è tutta sta esperienza, il nome che diamo agli errori, siamo gli stessi attori, gli stessi spettatori, se andiamo in scena in questo circo degli orrori, vedino signori, abbiamo numeri mai visti, i migliori pagliacci, i nani e gli equilibristi, siamo professionisti oppure i peggiori scrausi, crepiamo sotto i fischi, campiamo di applausi, ci siamo quasi, il momento è arrivato, il pubblico ora è pronto, il palco è già illuminato, la parte del racconto che non ti hanno mai svelato, indovina chi è che paga il conto, indovinato. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina, e anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima, tutto come prima, tutto come prima. Un altro giro di giostra, la nostra stessa paura, messa di nuovo in mostra, una scommessa sicura, è una caricatura complessa e contorta, è uno scherzo della natura, è una natura morta, ma poi che importa, tanto è l'ultima ripresa, con la coscienza sporca per legittima difesa, e la memoria corta che sopporta ogni offesa, se la corda sulla forca ora è sempre più tesa, sorpresa, è stata tutta un'illusione, un'attesa di un finale che è uguale a una confessione ad un nome, che adesso vale sempre meno, perché sale la tensione, perché sale il veleno, perché non lo sapremo, e cercheremo i vostri sguardi, e non li troveremo, perché sarà troppo tardi, e saremo più bastardi, ma più indifferenti, dal teatro dei bugiardi, applausi e complimenti. Anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima, tutto come prima, tutto come prima. E anche se tutto in rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo.